ci siamo poi spostati, rimanendo sempre nella stessa venue, al Next Stage per ascoltare Black Sagan che ha performato integralmente sul suo ultimo album. Se ci fosse la luce sarebbe bellissimo. Un concept sul rapimento di Aldo Moro in salsa drone, accompagnato da due strumentiste davvero eccezionali. Abbiamo fatto delle chiacchiere al mattino con lui, molto simpatiche e divertenti, ve le proponiamo, interessanti ovviamente, ve le proponiamo. Qui, questa è l'intervista del giorno, Black Sagan per Radio Blackout. Ciao amici e amiche di Radio Blackout. Allora, siamo qui incredibilmente nella press room del Roadburn Festival a Tilburg, difficile da pronunciare, se non cascando, diciamo, in un anglofonismo che è completamente scorretto. E siamo qui adesso con Black Sagan, grande amico di Radio Blackout e della Depressopoli Sabauda, che abbiamo incrociato qui e abbiamo visto ieri suonare sul palco insieme a Imessa, e invece vedremo oggi in un altro set. Ciao, benvenuto.
Ciao, ciao a tutti dalla Depressopoli dell'Est, che sta dall'altra parte della pianura padana, che è Venezia Mestre. Sono contento di essere qui con voi, sono contento di essere al Roadburn, chiaramente.
Chiaramente. E quindi volevamo chiedere anche a te, insomma, il Roadburn, abbiamo visto un festival in cui agli artisti viene spesso chiesto, o comunque si concorda con gli artisti, di portare delle performance intere, di suonare dischi per intero. Tu ne suonerai uno questo pomeriggio e volevamo chiederti di parlarci del tuo set, di come senti che potrà essere questa tua esibizione oggi in questo comunque contesto interessante, particolare, o comunque lontano dall'altro capo della pianura padana, diciamo.
Devo confessare che prima di essere contattato per suonarci non avevo praticamente mai sentito nominare i Roadburn.
Neanche noi.
E un bel po' di amici, quando hanno saputo, mi hanno detto: "Cazzo, sono il Roadburn?" Io dico: "Sì, vabbè, ok." "No, ma il festival più figo d'Europa, il festival rock più interessante d'Europa." Ed effettivamente, poi facendo un po' di ricerche, ho visto che. Caspita, ho detto: "Molto bello, molto interessante questo festival, deve essere una cosa veramente importante e interessante." Me l'immaginavo grande. Ieri sono arrivato e era veramente qualcosa di diverso da quello che mi immaginavo. Non è grande, è, come dire, huge, è
Huge,
ancora più grande,
descrive bene.
è ancora più pazzesco, perché insomma la città, vabbè, non è tanto grande, sono tutti questi venue sparsi, organizzati perfettamente. Tantissima gente che appunto corre, si connette tra i vari palchi, tantissime band, è stupendo, è veramente stupendo. Quando mi hanno contattato, e mi hanno contattato praticamente, e questo fa vedere un po', fa capire un po' la loro organizzazione, mi hanno contattato praticamente un paio di mesi dopo che è uscito il disco, che è stato nel giugno 2021, in piena, diciamo, come dire, la prima release dopo la prima ondata della pandemia, appena nascono un attimo calati i contagi, no? Jonathan della Maple Death ha deciso di far uscire il disco, ma pochissimo dopo, proprio l'hanno ascoltato alle presentazioni. Quindi sono delle persone, quelli che hanno fatto scouting per i Roadburn, ed era il 21 per i Roadburn 22, praticamente un
Quindi
anno dopo, e che si guardano, come dire, le uscite, le release delle etichette. E hanno contattato praticamente un mese dopo, 2 mesi dopo, quindi mi hanno bucato, mi hanno prenotato quasi per l'anno dopo, e hanno detto: "Vorremmo che tu venissi a suonare tutto il disco." Allora, e questa è una cosa chiaramente stupenda per
cavolo.
me, è un'opportunità bellissima che mi ha fatto molto piacere, ma al tempo ero settato per fare, diciamo, una parte del disco. Diciamo che i brani vecchi non li faccio quasi più, però anche perché poi tutto il mio show è anche legato molto al discorso visuale, essendo il disco precedente un po', come dire, ambientato, connotato da atmosfere di, come dire, altri tipi di atmosfere, ecco, viaggio psichedelico nel cosmo, mettiamola così, insomma, no? Questo invece è molto terreno, molto pratico, molto anche, come dire, in un certo senso moderno, ecco, rispetto all'approccio un po' retro che avevo precedente, nel disco e nei visual precedenti. E Quindi per questo disco, o meglio, per questa diciamo ondata di show di live che seguono l'uscita del disco, faccio solo brani dell'ultimo disco, però da solo non riesco a riprodurre esattamente tutti i brani. Alcuni sono veramente, come dire, hanno molti livelli di strumenti che riprodurli in versione solista sarebbe stato un po' complicato. Quindi, diciamo, i miei live da solo sono 4-5 brani con alcune improvvisazioni tra un brano e l'altro. Quindi, quando Rodbull mi ha detto vieni a suonare il disco intero, io ho detto sì, figata, bellissimo il festival, mi sono documentato, è una bomba atomica, come faccio a suonarlo tutto?
Come si fa?
Ho detto, con la mia solita proverbiale attitudine a procrastinare, ho detto vabbè, ci penserò dopo.
Facile.
Quindi estate 21, autunno 21, inverno 21, comincia il 22, mi sono cominciato a caccare sotto. Chiaramente avevo delle idee su come farlo, solo che ho avuto comunque adesso seriamente un po' più di impegni del previsto. E ho cominciato a prepararlo all'inizio del 22 e ho chiamato a suonare con me Laura Campana, che suona con la batteria con gli Alleluia. Suona basso e altri strumenti con Phil Reynolds, con Johnny Mox, che è una carissima amica, e poi un'altra carissima amica è Alessandra Lazzarini, che suona flauto e tastiere. Quindi Laura suonerà il basso con me e Alessandra la tastiera e sinti mi danno una mano. Con loro abbiamo fatto una serie di prove e siamo oggi al nostro quarto concerto, quindi siamo abbastanza freschi. Abbiamo avuto modo di rodarlo appunto per 3 volte, sono andate abbastanza bene. Abbiamo fatto un piccolo mini tour per venire su qui. E naturalmente siamo molto eccitati ed agitati. Infatti, in questa parte dell'audio forse noterete che mi si azzera un po' la
Al
salivazione.
pensiero di cosa sta per succedere a queste
Mi viene un
parti.
attimo di ansietta, aspetta che bevo,
È
se vuoi
giusto,
parlare tu un attimo.
giusto. E beh, questa, insomma, ho capito che c'è una certa emozione in questo set di oggi e poi andremo. Quindi, come abbiamo detto già anche negli altri interventi, diciamo, questo festival ha sensatamente messo nel presentare se stesso nell'edizione di quest'anno l'accento sul fatto di essere rimasto fermo per 2 anni. E come dicevi tu, tra l'altro, la preparazione di questo festival evidentemente è un lavoro, insomma, lungo dall'anno all'anno in cui si fa dello scouting e quindi chiaramente deve essere stato anche il rimanere fermo notevole per un'organizzazione invece probabilmente abituata da un bel po' una decina d'anni a andare avanti così, a sprombattuto. E poi perché questo grande evento catastrofico ha sicuramente inciso sulla vita di tutti e tutte e sulla vita delle persone che suonano, ha sicuramente inciso in maniera particolare e anche in maniera pratica, nel senso che insomma, vabbè, poi chi suona, ci sono differenze e peculiarità, chi suona con delle band ha trovato difficoltà di un certo tipo, e poi chi suona da solo magari invece, altro che difficoltà, è riuscito invece a entrare in un processo creativo libero dal lavoro, dagli impegni, dalla possibilità di uscire di casa, si è messo giustamente lì e ha tirato fuori perle, mica da ridere. Tu, dal punto di vista pratico, musicale e poi anche creativo, invece, estetico, come l'hai vissuto questo momento? Hai sentito un grosso freno, invece hai trovato un motore in più, per la tua ispirazione. Com'è andata?
Guarda, quando prima di registrare mi hai un po' accennato alle tematiche, ho pensato che volevi farmi appunto fare questo intervento sul Covid, ho pensato ma io cosa gli racconto? Perché in realtà fondamentalmente per me il periodo del Covid non è stato un granché, cioè né da un punto di vista, come dire, di robe belle, né da un punto di vista di robe brutte. È stato un po', come dire, noioso. Chiaramente fuori dalla mia, come dire, bolla, chiamiamola così, cerchia di persone che per fortuna non ha subito tragedie. E quindi parlo per me, chiaramente. Fuori
Certo.
c'era il disastro, no? Dal mio punto di vista quindi è stato noioso, è stato, cioè, interminabile, però al tempo stesso anche mi ha dato la possibilità di riposarmi. Però quando ti annoi non è che ti riposi tanto, perché comunque la mente continuava a lavorare. Non ho fatto un granché a livello musicale, sono stato fermissimo, anche perché poi, come dire, che il mio disco doveva uscire, pensa a te, a marzo 2020.
Bellissimo
Cosa è successo a
periodo.
marzo
Cosa è
2020?
successo?
Ma proprio, cioè, i primi giorni, e Jonathan della Maple fa, forse è meglio che aspettiamo un attimino, vediamo il mese prossimo. E poi, mano a mano che le notizie erano sempre più tragiche, si è sempre più spostato l'uscita, chiaramente, no? Quindi da un punto di vista creativo, io non ho fatto, musicale, non ho fatto tanto, perché per me suonare e fare roba nuova significa distaccarmi da quello che ho già fatto precedentemente. E ho pensato che sarebbe stato veramente un grosso problema poi ritornare. E infatti un po' lo è stato. Quindi, però credo che non sto dicendo niente di nuovo adesso, a dirti la verità. Penso che siano cose che tra musicisti ci siamo già sentiti, forse tutta la gente l'ha avuta questa esperienza un po' di noia, no? Un po' di giorni interminabili. Forse quello che potrei dirti di diverso e di molto personale è questo. I primi concerti dopo il Covid sono stati terribili per
Ok, vedi, no, una cosa interessante, poi ti faccio scendere chiaramente nel dettaglio se vuoi. Esiste ovviamente, altro che se esiste, una narrazione di questa vicenda che ha tutti i suoi crismi. E anche quello che ho detto io prima, tutto sommato, fa parte un po' della narrazione. Che cosa è successo? Ti sei depresso, chiuso, hai avuto difficoltà oppure hai avuto il colpo di genio? In fondo è una società che tende a individualizzarci al massimo, a separarci, l'idea che tu rimanendo in casa a fare un cazzo alla fine svolti la vita fa parte della narrazione mainstream. Invece tu molto onestamente, molto come dire contro la narrazione ufficiale dici io mi sono solo rotto le scatole, mi sono solo annoiato e questo da un lato. E dall'altro c'è ovviamente la grande narrazione epica della ripartenza come la chiama il governo e gli amici suoi, e quindi l'idea che una volta che loro stessi hanno dato il là, fate quello che volete, il mondo è un posto bellissimo e meraviglioso in cui tutte le cose ritornano a una normalità che faceva già schifo prima, figurati adesso, però è invece in quel caso lì è montatissima e tu invece ci dici che i concerti sono stati pessimi.
Sì, e questo ne parlavo anche con Gabriele degli Holiday Inn, perché abbiamo fatto uno dei primissimi concerti subito dopo, diciamo, la riapertura delle gabbie, tra virgolette, ragazzi, sto scherzando. Quando abbiamo potuto, insomma, fare dei concerti, e abbiamo stato assieme, io e gli Holiday Inn a Udine, e eravamo tutti, cioè io dopo aver suonato, tipo suonato da lui, anche lui, tipo, eravamo tutti un po' spaesati, ci siamo detti, non ci siamo divertiti stasera, era strano esibire, era strano proprio la dimensione psicologica dell'esibirsi davanti a qualcuno, che effettivamente è una cosa abbastanza, se ci pensi, come dire, per chi è abituato, prendete con le pinze quello che ho detto senza nessuna presunzione, però come me a suonare da tot tempo, no? Da tanti anni. È una cosa che è ormai diventata quasi una specie di roba meccanica, no? Abbastanza facile. Arrivi davanti a qualcuno, suoni come musicista, finisci e mentre suoni non sembra particolare questa dimensione. E invece probabilmente dopo un lungo periodo di stacco e soprattutto anche di solitudine è stata un po' particolare. E mentre suonavamo, io avevo questa sensazione, mi dicevo, ma che cazzo sto facendo? Ma questa cosa mi piace? E la risposta era, non tantissimo, così così. Vorrei essere tipo in un altro posto, dove, non lo so. E poi parlandone con Gabrio, idem, aveva la stessa sensazione, no? Le stesse percezioni, che era un po' strano, che volevamo forse, boh, cominciare ancora più piano a vedersi, a frequentarsi. Forse devo quindi questo potrebbe essere, è una riflessione che sto facendo, come dire, a voce alta con te, no? Forse questo periodo di isolamento ha colpito la mia psiche, ecco, in questa maniera che mi ha un po' disabituato effettivamente ad avere dei rapporti sociali anche profondi, perché quando suoni è un rapporto sociale molto profondo, ti stai esprimendo qualcosa che hai dentro. E quindi è importante avere questa foga, questa volontà di comunicarlo, no? Forse non ha, mi era, come dire, un po' scemata. Può essere che quindi abbia, l'isolamento mi abbia portato delle pillole, piccole pillole di depressione, no? E poi piano piano ci è voluto del tempo e questa cosa poi è risalita, e a tutti, credo, è risalita. E tipo ad esempio oggi non vedo l'ora di andare a suonare, nonostante sia tipo spaventatissimo.
L'ansietta che
E
diciamo così.
terrorizzato, è terrorizzato perché, caspita, la venue è enorme. Però sì, ecco, questo può essere la mia esperienza con il Covid.
E quando arrivano le tenebre è il momento dell'act forse più atteso di questo venerdì, Alcest, leggenda del post-metal, questa volta francese e non più islandese. Alcest è in tour col suo nuovo album, però per il Rotburn suona per intero E Cahiers de Lune, il secondo disco dopo Souvenir de Notre Monde, forse il disco che è più famoso in assoluto per me, ma sono gusti miei, il disco più bello e toccante, e la performance è a livelli altissimi di tutto il gruppo, una performance davvero eccezionale, alla fine della quale si concedono uno strappo rispetto alla scaletta così dritta e incentrata sul disco, suonando Kodama dall'album omonimo. Noi però mettiamo in scaletta E Cahiers de Lune Part 1 e ve la facciamo sentire, così prendetevi malissimo.
Thank you.
E poi il momento di cambiare di nuovo scenario e di farlo in maniera forte, un duo berlinese, Amnesia Scanner, autori di un'elettronica davvero marcia e malata, però a modo suo estremamente clubber. Alla fine di tutto il festival abbiamo avuto la possibilità di partecipare a quello che è un po' una conferenza stampa, un po' un dibattito con i curatori e gli organizzatori. Hanno raccontato questo episodio simpatico sugli Amnesia Scanner che, essendo amici di gente del giro metal più estremo, all'inizio non volevano partecipare al Roadburn pensando di essere completamente fuori target. Invece questa cosa non è... Alla fine, insomma, hanno superato questa iniziale titubanza. E hanno fatto molto bene per quanto ci riguarda, perché ci hanno regalato un concerto davvero divertente con delle visual totalmente pazze, e in più all'interno del terminal si è creato un'atmosfera da microscopico rave party con tanto di security che impazzisce, gente che fuma dappertutto e balla scatenata a ben d'onde, perché questo è quello che suonano.
Yeah.
però ancora voglia di ballare un po', così siamo andati al Next, mentre gli orari si facevano tardi, a vedere i Motorkey, leggenda del kraut rock, anche se insomma per quelli che sono i nostri modi di intendere le sonorità ci hanno un po' appesantito verso la mezzanotte, ma forse erano anche i 10 concerti precedenti che ci hanno un po' buttati giù. Vediamo se, visto che è passato un po' di tempo, riusciamo ad apprezzarli un po' di più insieme. Thank you. Dopo abbiamo deciso di spostarci parecchio. Avevamo detto fin dal principio che i palchi all'interno del festival erano 6, ma ne abbiamo citati sempre e solo 5. Il sesto palco è un palco molto interessante, anche se per i nostri gusti è rimasto un po' marginale. Si chiama Paradox, ma non è un palco montato in un altro luogo, bensì è il Jazz Club di Tilburg, che però appunto è stato radbornato per questi giorni. Ospita un sacco di interessanti set e band di tipo così più sperimentale e più oscuro. Noi abbiamo visto una sola performance all'interno di questo luogo, che è la performance degli Albatra. Li abbiamo visti in compagnia di Black Sagan e delle sue due musiciste, tra l'altro cambiando atmosfera parecchio. Ci siamo ritrovati in un vero e proprio jazz club senza palco, con i musicisti che suonavano a livello terra, pieno da scoppiare. Abbiamo potuto finalmente bere del whisky in vetro e non in merdosi bicchieri di plastica rigida, e abbiamo assistito a questa performance davvero violenta e intensa. Loro sono Albatre. Sul catalogo della giornata ci rimaneva un solo concerto a disposizione prima del simpatico, ma insomma non degno di nota, after party. Tao and the Thrones of Praise, interessantissima combo di musicisti dediti a quello che si chiama folk rock, un po' Irish, un po' nordico, sicuramente molesto e ubriacone al punto giusto, con venature di Beat Generation davvero forti, ragazzi molto giovani, e anche qui ci siamo parecchio divertiti, e quindi cercate di divertirvi un po' anche voi per questo finale di venerdì, secondo giorno di festival, e già le occhiaie, come dire, cominciano a comparire sotto i nostri occhi.
Le Creel on the ground.